caffè dalla Roma orientale oggi qui a Radio X, perché parliamo con Maria Paola Zedda, che è venuta a trovarci, del ritorno a Cagliari del Festival Across Asia, che è un festival di cinema bellissimo, che
è all'ottava edizione, all'ottava edizione,
e questa settimana la concluderemo proprio nel segno di questa cinematografia. Buongiorno Maria Paola, bentornata a Radio X.
Buongiorno, ciao Sergio, tanto anni.
8 edizioni non sembra vero, perché io mi ricordo ancora quando sei venuta in radio a presentare la prima di queste edizioni qua.
Sì, infatti è molto emozionante arrivare a questi traguardi. All'inizio abbiamo fatto tutto un lavoro molto sul territorio con le comunità, oggi è sicuramente più complesso realizzarlo, ma ce l'abbiamo sempre nel cuore quel momento.
Ecco, oggi presentiamo il festival, ma a me piace partire dalla tua esperienza personale di incontro con questo cinema, che è un cinema tra l'altro che sta incontrando sempre maggiori consensi, sta diventando anche mainstream ormai, con fenomeni come quello del cinema
coreano.
Però diciamo, quando ne parlava Maria Paola tutti la guardavano un po' come una pazza. Ma perché ti piace questo cinema orientale? Com'è nato il tuo incontro con questa cinematografia?
Nasce per una mia passione per il Giappone, insomma oramai 30 anni fa, bisogna dirlo. Facevo danza, sì. Studiavo danza Buto, che è una danza giapponese che appunto significa danza delle tenebre, e che era nata negli anni 60 come risposta all'occupazione americana, quindi con un fondo molto politico di protesta da parte delle subculture giovanili di quel tempo, che metteva il corpo al centro, ma come momento proprio di crudeltà, di riscoperta, di riscrittura di una società. E devo dire che il Giappone è sempre stato determinante negli immaginari più weird, più oscuri della modernità asiatica. E adesso, quest'anno infatti, dedichiamo una riscoperta attraverso mostre e delle retrospettive sul cinema indipendente, molto carino.
Ecco, dal Giappone alle altre cinematografie dell'Asia, che è un continente ricchissimo dal punto di vista cinematografico, tra l'altro dove c'è un altissimo consumo di immagine cinematografica, cioè un paese dove la gente va ancora al cinema, no?
Va ancora al cinema, anche se ovviamente è un paese, cioè un continente che si è riconquistato al mondo attraverso il digitale, le culture digitali, e che comunque sono consumatori di film in grandissima misura. Si pensa che la maggiore produzione negli anni 2000 sicuramente era legata alle Filippine, che sono un paese che noi consideriamo marginale, ma che erano dei centri più importanti, più propulsivi.
È il paese dove si produceva
mondiale.
Più cinema, capito? Incredibile.
Era tipo sì, la terza.
Sì, che fa strano sta roba. No, però pensavo che quest'anno, vista l'onda lunga di Squid Game, no? Sì. Secondo me ci sarà ancora più interesse, perché in effetti anche il grosso pubblico, quello di
anche
dicevamo
le
prima,
le mainstream si stanno riempendo
lo,
il cinema
lo hanno
orientale.
Scoperto, no? Anche se io ho una curiosità, adesso, a parte Squid Game, ma perché hanno questo modo di recitare molto molto caricato, no?
Ma dipende, perché dipende, poi c'è molto, l'Asia è un mega continente, sicuramente raccoglie sia l'astrattismo cinese, che è una recitazione molto più delicata, sottotono eccetera, e più invece questo forte teatralità del cinema sia coreano, giapponese.
Sì, poi dipende molto anche dai generi, quello, cioè,
esatto.
Ovviamente
sì,
certo. C'è cinema coreano che invece è minimalista, e poi invece c'è quello di Squid Game dove invece si sembra che tutti quanti stiano sempre gridando in qualche modo, o facendo una parodia di qualche cosa. Allora entriamo un po' nella rassegna di quest'anno, ce l'hai già anticipato, c'è un omaggio al Giappone, c'è una presenza del Giappone, tra l'altro c'è il nostro carissimo amico Igor che viene a presentare
i suoi quaderni.
Lo fa tra l'altro proprio qui all'Exma sabato, in un incontro col pubblico in serata, del quale vi terremo informati adeguatamente, ma poi ci sono tante altre cose che tu adesso ci racconti.
In particolare faremo una mostra al Cardo sui quaderni giapponesi di Igor, e su questo terzo e ultimo volume, devo dire, molto bello, pubblicato da
Tu l'hai buttata lì, una
il
mostra
cardo.
Al Cardo, no, che sembra tra un carciofo e un cardo. No, il Cardo in realtà è un gioiello, cioè un meraviglioso museo di arte siamese, quindi il non plus ultra dell'orientalismo, in città, a Cagliari.
In cittadella,
sì, Cagliari c'ha questo gioiello che non è una cosa così comune, c'è una collezione meravigliosa di oggetti di arte siamese portati a Cagliari da questo signor Cardu, che ce li ha regalati. Tra l'altro questi gioielli ho scoperto che sono rimasti tutto il periodo della guerra, ceramiche, vasi, cose pazzesche, dentro delle grotte nel giardino pubblico per proteggerli dalle bombe. Io mi immagino durante se i bombardamenti queste cose che tintinnavano al buio, e le hanno poi tirate fuori da lì, gli hanno dedicato un museo meraviglioso dove la genialità di Maria Paola, che tra l'altro ricordiamo è stata anche direttrice artistica di Cagliari, capitale della cultura,
Dick Transit, Gloria Mundi,
però diciamo ha avuto questa visione, ma io lì ci devo fare una mostra di Igor, bravissima,
e ci sta molto bene,
allora, perché ci sono diversi, cioè non c'è solo Arte Siamese, tra l'altro è uno dei musei di Arte Siamese quelli specifici più importanti d'Europa, quindi va sottolineato come certo. dicevi te, e poi ci sono anche molti pezzi di arte orientale in generale, giapponese. Questa idea di collegare le storie della Sardegna alle storie dell'Asia mi è sempre sembrata molto affascinante, quindi è da anni che premo per fare qualcosa con Igor. L'altro anno c'era, due anni fa c'era la presentazione di 5, il numero perfetto, era stato impossibile, finalmente quest'anno ci siamo riusciti. Devo dire con questi terzo numero dei quaderni, un terzo volume bellissimo perché riprende proprio tutte le storie del Luchillo, del mondo fluttuante che è stato quello generativo dei manga, della cultura manga giapponese, e quindi con una relazione tra 600 comunque 800 e contemporaneità molto forte, che riguarda anche quello, l'importanza del ricontestualizzare un museo che è comunque un patrimonio culturale anche storicizzato all'interno dei flussi e il pensiero contemporaneo.
Diamo qualche coordinata in più, perché questa mostra
è assolutamente da vedere.
Ecco, il periodo quanto rimarrà aperta?
Noi pensiamo sino al 31 gennaio, siamo in dialogo con l'amministrazione su questo, che ci ha chiesto anche un'estensione maggiore.
Mi sembra una cosa molto bella, una bellissima opportunità, oltre che per vedere la mostra di Igor, per scoprire il gioiello di questo museo, di cui molti non sanno l'esistenza e che invece vale la pena.
Diciamola tutta, adesso ricordiamolo che sta in Cittadella dei Musei, impizziri, perché bisogna arrivare proprio alla fine, però poi tra l'altro dall'ingresso, dall'uscita c'è quella bellissimo balcone terrazza dove si vede, si domina tutta Cagliari, quindi vale anche per questo.
Assolutamente.
Il 18 dicembre alle ore 12 inauguriamo.
Allora facciamo una pausa musicale, poi torniamo con Maria Paola a parlare ancora del Festival Across Asia. In omaggio al Festival Across Asia con l'album d'esordio di Craig Bean, ovvero The Universe Smiles Upon You, dove c'è il funk mescolato con la musica thailandese, quindi il mondo è sempre più piccolo e diventa più piccolo e più interessante, più intrigante anche vedendo i film che Maria Paola Zedda ci propone col cartellone di Across Asia in città questa settimana. Dove saranno le proiezioni, Maria Paola?
Le proiezioni si terranno tutte all'ERSU, alla Sala Nanni Loi, che è dentro la cittadella universitaria.
Ecco, e inizieranno dalla giornata di
giovedì 16 dicembre.
Ecco, cosa sono gli appuntamenti imperdibili di questo festival? Tu mi dirai tutti, no, però scegliamone alcuni da suggerire, poi rimandiamo ovviamente al sito, eccetera.
Allora, avremo un regista dalla Thailandia, qui tengo molto, Taiki Sakpisit, oggi compare nelle prime pagine, nelle copertine di Art Review, che è una delle massime riviste al mondo, come uno degli astri emergenti. Un po' la soddisfazione è stata portarlo al Cardo anni fa solo come artista visivo, e oggi ha vinto il premio Fipresh Rotterdam, insomma un regista riconosciuto, e presenterà un film, insomma, che mette in campo la storia politica thailandese, che è molto complessa, anche perché che è una monarchia con anche abbastanza linee oscure al suo interno, ma che devono essere raccontate attraverso delle narrazioni periferiche. Diciamo, il tema delle dittature in Asia e dei sistemi politici è molto al centro della nostra riflessione, soprattutto la riflessione dei registi, che in qualche modo trovano, come Manzoni nei Promessi Sposi, no? Trovano delle metanarrazioni per raccontare il contesto contemporaneo. E questo è il suo caso. E poi avremo un interessante film d'animazione dalla Corea, Climbing, che mette al centro anche tutta la questione femminile, la maternità, la scelta della carriera, in questo caso sportiva, nel mondo dell'arrampicata professionale, e insomma il tema della genitorialità per le donne. E divertente sarà la presentazione di Splendidi Reietti, che è uno dei fumetti queer più politicamente scorretti, che presenteremo proprio all'Exma, ed è pubblicato da questa casa editrice che si chiama ADD, e che è stato uno dei casi del 2021. L'artista si chiama Seven, insomma tutta una storia di bagni pubblici, Pechino, sonorità anni 80 punk. Secondo me potrebbe
piacere.
Quando
è la presentazione di
questa cosa? La faremo il 19 mattina qui, e poi speriamo di fare anche un piccolo aperitivo.
Quindi domenica.
Domenicale. Tanti appuntamenti. Ma mi chiedo, quando tu metti insieme il cartellone di Across Asia, come fai a districarti? A parte che devi vedere una quantità di roba pazzesca, perché le produzioni di questi paesi sono incredibili. Poi immagino che mescolerai cose nuove, cioè uscite fresche, ma anche, diciamo, cose importanti da mettere in un festival su questo cinema, cioè magari che sono uscite non proprio quell'anno, però che hanno un'importanza perché raccontano dei generi o delle situazioni particolari.
Diciamo, quest'anno veramente siamo stati strict proprio da festival internazionale, tutto 2021, tranne 2020, che così, calcolando proprio che c'è stata la pandemia, è stato veramente un successone. E diciamo che i grandi festival asiatici, il grande festival asiatico è quello di Busan, dove è proprio la piattaforma di tutto, e quindi è molto difficile recuperare anche i film che sono appena usciti a ottobre ad avere le prime europee. Quest'anno abbiamo la prima europea di un grandissimo regista che è Royston Tan, uno degli astri del cinema di Singapore, un regista queer, ma insomma in questo caso ricostruisce una storia abbastanza surreale dell'attraversamento di alcuni contesti alla prospettiva di un fonico cinematografico, ed è l'unica prima europea che abbiamo. Poi abbiamo tantissimi lavori anche di registe donne, perché c'è una scena emergente. L'Asia non è assolutamente un continente facile da questo punto di vista, ma piano piano, e devo dire nemmeno l'Europa e nemmeno l'Italia, dal mio punto un po' di femminismo lo mettiamo, cioè bisogna veramente dare potenza alla scrittura delle registe, che sono veramente...
Nei giorni scorsi abbiamo perso quella che per tanti anni è stata l'unica regista donna italiana, insomma un tema, come tu giustamente dici, non soltanto asiatico.
La prima donna a prendere un Oscar.
Tra l'altro la prima donna a prendere un Oscar. Va bene, gli appuntamenti sono tantissimi. Io questo festival in genere avevo una collocazione diversa nell'anno, temporalmente.
Avevamo iniziato a maggio e speriamo di tornare a maggio.
Mi sembra che la primavera, non soltanto per un fatto
era di maggio,
floreale di colori, e l'Oriente mi fa pensare chissà perché a un'esplosione di colori, sarebbe la sua collocazione ideale, anche perché penso a tante cose. Tu prima mi raccontavi di un gruppo di performer indonesiani che saranno vostri ospiti, che generalmente fanno delle presentazioni in cui cucinano, fanno delle cose strane. straordinarie, fanno musica.
Sì, sono i Side Division, infatti gioca anche qui con grandi astri musicali. Il nome è appunto un collettivo di artisti e attivisti che racconta la diaspora indonesiana, o comunque la diaspora asiatica nel mondo per estensione. Sono di base a Berlino e lì organizzano concerti, sonorizzazioni di spazi urbani, atti di cucina, insomma, sperimentale, politica
sostenibile. Guerrilla Kitchen.
Esatto.
Fantastico.
Pensa quanto sarebbe bello poterle fare all'aperto queste cose qua. Chiaramente in maggio si potrebbe fare, adesso viene un po' più complicato.
Con molta più tranquillità.
Viene un po' più complicato. Dove saranno i
Side Division? Saranno alla chiesa di Santa Chiara, dove noi ogni anno facciamo una giornata, una notte in realtà, che si chiama la notte delle colonne sonore viventi, The Night of the Living Soundtracks, parafrasando appunto grande film d'orrore.
Quindi ci sarà una proiezione con sonorizzazione live.
Esatto, in questo ci aiuterà anche alcuni studenti del conservatorio, i Wazoo, che grazie anche all'aggancio con Daniele Led e la sua classe sonorizzeranno invece un film giapponese.
Bellissimo. Io ho una curiosità, certo. Visto che siete all'ottava edizione, in Italia ci sono altri festival simili o siete un unicum?
No, c'è qualcosa? Sono. Allora, il più importante è il Far East, che è a Udine, ed è proprio in quella soglia appunto tra Oriente e Occidente dell'Italia, e ovviamente tematicamente e geograficamente è molto connotato, ha una caratteristica più mainstream rispetto al nostro. Noi ci occupiamo...
Loro sono underground.
Ma infatti è questo.
Perché è la direttrice che è un po' underground.
Il tuo direttore che è Stefano Galanti, è veramente...
Ancora più underground di te.
Molto più underground di me. Poi c'è l'Asiatica a Roma, poi c'è adesso un festival di cinema coreano a Firenze, c'è a Milano, c'è Africa che è un po' estesa all'Asia, però devo dire non è che sono tantissimi, quindi noi abbiamo la nostra caratteristica.
Quindi un piccolo gioiello, ecco, volevo arrivare a questo.
Con un potenziale pazzesco, se solo potesse contare su risorse, certo, perché questo vale per Maria Paola, ma vale per tutte le tante cose belle che si fanno in Sardegna, a parte Paolo Fresu che adesso ha preso il vitalizio del Parlamento, è ben per lui e siamo felici per lui, però voglio dire le altre rassegne ogni anno devono battagliare per garantirsi la sopravvivenza. Tu quando hai saputo che ti davano i contributi? Maria Paola, ne stiamo parlando.
Io non lo so.
Non lo sai ancora.
Non lo so. Tremo fino all'ultimo.
Quindi stai firmando fideiussioni, tra virgolette, così alla cieca.
Soldi personali.
Capito cosa c'è dietro chi fa queste cose? La follia di chi.
Sì, qui si apre un altro capitolo, perché non si capisce, appunto, non vogliono capire che queste attività sono attività occupazionali che danno lavoro, che creano ricchezza, che creano indotto,
creano bellezza, creano
di tutto, però vengono trattate così.
Va bene.
Non soltanto loro, ahimè.
Beviamoci un caffè sopra. Nel frattempo auguri Maria Paola per questa ottava edizione, che noi continueremo a seguire con la radio.
Crepi, aspettiamo.
Certo. E poi speriamo di poterne fare una in primavera, in estate magari.
Sì, guarda, sicuramente noi per la decima, che sarà tra pochissimo, non quest'anno, l'anno prossimo, vorremmo riprendere la programmazione a maggio, perché era stata proprio una celebrazione bellissima in tutte le comunità asiatiche, con danze urbane, danze tradizionali, elementi di food, che per noi è proprio il senso di riporre l'intercultura, la riflessione anche politica sui flussi migratori, sulle nuove cittadinanze al centro della questione, non solo del cinema ma proprio culturale.
Quindi... benissimo, allora noi ci vedremo sicuramente anche lì.
Assolutamente.
Per il momento in bocca al lupo per quest'anno.
Grazie.
Ciao.
Extra.